L'omicidio rappresenta la causa del 51,5% delle morti dei musicisti gangsta rap americani degli ultimi 25 anni. Una vera strage. Perché? Benvenuti a Rap Criminale. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me. Cause I'll come and take your life away. Many men, many, 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 many men wish death on me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Amici, bentornati a Rap Criminale. Io sono Federico Traversa, a.k.a. FT7, e oggi vi racconto la storia di Jam Master Jay e dei Ram DMC. C'è stato un periodo in cui l'hip hop era davvero qualcosa di nuovo e rivoluzionario. Parliamo di parecchio tempo prima dell'avvento dei vari Eminem, Kanye West e compagnia. E un po' prima pure di Pac, Snoop e Biggie. Il nostro viaggio nella storia delle rime parte infatti più lontano, per la precisione nella New York dei primi anni '80. Quella di un trio di ragazzi afroamericani dallo stile tirato e potente. Tre pazzi scatenati dal look strano, stranissimo, che indossano capelli fedora, tute da ginnastica e Adidas senza lacci in onore dei detenuti a cui i lacci delle scarpe vengono sequestrati dalle guardie prima di essere assegnati alle loro celle. Il trio in questione si chiama Run DMC ed è stato uno dei primi gruppi rap ad affermarsi e a far muovere il culo al grande pubblico. Il gruppo è composto da 2MC, Run al secolo Joseph Simmons, e DMC al secolo Daryl McDaniels, a cui successivamente si aggiunge il personaggio di questa puntata, il DJ Jason Mizzen, per tutti Jam Master Jay. Ed è proprio con l'ingresso di quest'ultimo che il gruppo fa il botto. Jay è uno dei pionieri dello scratch, ma non solo, è anche un musicista vero. Ha suonato sia il basso che la batteria in diverse garage band e coi Run DMC ama sbizzarrirsi alla tastiera. Nel 1983 il trio pubblica il suo primo singolo, It's Like That, e il successo è inaspettato quanto clamoroso. Il brano raggiunge la top 20 della classifica Billboard dedicata ai dischi R&B. Dopo l'uscita di Hard Times, una traccia celebrativa dedicata all'abilità ai piatti proprio di Jam Master Jay, nell'84 esce la storica Rock Box, il cui video è il primo di un pezzo hip hop a venire trasmesso di MTV. Il rap entra in televisione. Il brano contiene pesanti riff di chitarra che indicano inequivocabilmente la passione del gruppo per il crossover. Con simili premesse non sorprende che l'omonimo Run DMC, album d'esordio del trio, sia il primo disco rap a vincere il disco d'oro. Il successivo, King of Rock, pubblicato nell'85, fa dei Run DMC i rapper più popolari e influenti degli Stati Uniti. Come suggerisce il titolo, il gruppo ama far confluire riff di chitarre elettriche e pesanti fill di batteria nei propri lavori, il che per i tempi è qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Seppur ormai famosissimi e apprezzati, i Run DMC entrano nella leggenda solo grazie al successivo lavoro, Rising Hell, uno dei dischi rap più famosi di sempre. Partiamo dal primo disco, My Adidas, dedicata alla loro marca di calzature preferita. Questa canzone storicamente cambierà tante cose. Tanto per cominciare, da quel momento le Adidas diventano un accessorio obbligatorio per gli appassionati del genere hip hop. Ma non è tutto. La canzone è il primo esempio di completa identificazione dei rapper con un capo d'abbigliamento, una marca di calzature, soluzione che negli anni verrà ripetuta da tanti MC, fino a diventare consuetudine, al punto da far drizzare le orecchie alle aziende citate nelle canzoni, che cominceranno a lanciare gli stessi rapper di successo come stilisti di una propria linea d'abbigliamento, e saranno sonanti denari. Ma la massima popolarità per Jam e soci arriva con un altro immortale passaggio, Walk This Way, una cover realizzata a modo loro dell'omonimo pezzo degli Iron Maiden. Incisa proprio con Steven Tyler e Joe Perry, la canzone diventa il primo successo crossover della storia, rivitalizzando la carriera degli Aerosmith, che all'epoca stavano attraversando un periodo di declino e problemi personali importanti. Walk This Way spopola nella neonata MTV, riportando la rock band di Boston al centro del music business e nel cuore della gente. Il quanto è RDS è l'apoteosi. Rising Hell si porta a casa 3 dischi di platino e diventa il più grande successo del trio newyorkese, che d'ora innanzi è leggenda. Apprezzati tutto il mondo, i Run DMC partono per un lungo tour nei palazzetti. Ma qua iniziano ad arrivare i problemi. Prima due bande rivali si scontrano a un loro concerto in una rissa furibonda che lascia sul campo oltre 40 feriti. Qualche settimana dopo, a un loro concerto, uno della security dei Run DMC uccide in una rissa un 21enne con un calcio in testa. E i media iniziano ad attaccare il trio, reo di comporre musica violenta e inadatta al grande pubblico. Seguono anni difficili per il gruppo, con dischi meno ispirati, problemi di alcol e droghe, dissapori interni e distrazioni varie. Insomma, i Run DMC si prendono una pausa, ciascuno si dedica a dei progetti solisti, ma poi si rimettono insieme, riprendono la loro attività seguitissima, che li porta a ottenere nuovamente un grande successo, al punto che nel 2002 hanno l'onore di lasciare le loro impronte nella Rocker Errol Hall of Fame, come segno della loro influenza nella storia della musica. Insomma, tutto sembra proseguire alla grande, ma poi ammazzano Jam Master Jay e tutto finisce rapido come era iniziato. e il 30 ottobre del 2002, sono le 19.30. Jam Master J nel suo studio di registrazione di Merrick Boulevard nel Queens, a New York, a lavorare ad alcune basi. Insieme a lui c'è un amico che si chiama Uriel Tony Rincon, e i due stanno giocando alla PlayStation. Secondo quanto racconta Rincon al New York Daily News, a un certo punto suonano alla porta e due persone entrano nello studio. Una volta dentro tirano fuori le pistole e iniziano a far fuoco. Rincon viene colpito alla gamba sinistra, Jam Master J non è così fortunato, una pallottola gli si conficca in testa. Appunto, dicevamo, al New York Daily News Rincon racconta che un momento prima dell'aggressione il suo cellulare squilla. Mentre lui si allunga dietro il divano per recuperarlo, sente dei passi. Con le spalle alla porta sente J esclamare "Oh merda", e poi che sono due spari. E quindi Rincon dice di non aver visto in faccia chi ha sparato a Jam Master J. Una cosa che è abbastanza discussa, questa testimonianza, perché sembra strano che proprio nel momento in cui questi due sono entrati lui fosse girato di schiena e non avesse visto gli assassini del DJ. Perché dopo Tupac e Notorious, un altro gigante del rap, viene fatto fuori in quel modo? Chi ha sparato? E soprattutto perché? Questo che i fan del rap di tutto il mondo, i giornalisti specializzati, si chiedono. Due teorie, entrambe possibili, si fanno largo. La prima: qualche anno prima dell'omicidio di Jam Master J, un giovane rapper sta facendo parlare parecchio di sé nel Queens. È uno spacciatore dalla famiglia disgraziata che però ha un flow potentissimo. Si chiama Curtis James Jackson III. A Jay quel ragazzo piace parecchio e lo mette sotto contratto con la sua etichetta. Però il giovane ha un problema: nelle sue demo fa nomi e cognomi di gente della strada che sarebbe meglio non pronunciare mai. Gente che ha in mano tutto il giro della musica rap quanto quello della droga. Ma Curtis se ne frega e rappa di tutto senza censure. Parla pure di Kenneth Supreme Griffin, boss della zona, un criminale con interessi nella musica e un giro di crack da svariati bigliettoni. La cosa al boss non piace per niente e nel 2000 fa sparare a Curtis una gragnola di pallottole per farlo fuori. Ma il giovane non muore, dopo essere stato in bilico fra la vita e la morte, torna a rappare ancora più duro di prima. Si dà anche un nuovo nome d'arte: 50 cents, che è esattamente il costo delle pallottole che lo hanno quasi ucciso. Supreme non è contento e mentre pianifica un nuovo attentato al rapper lancia l'ordine a tutti i produttori della zona di fargli terra bruciata intorno e non lavorare più con lui. La Jam Master J si ribella. 50 ha talento, è un cavallo di razza e lui vuole continuare a produrlo. A questo punto Supreme ordina l'omicidio del DJ dei Run-DMC. Storia finita. Un'ipotesi possibile, ma sai, poco probabile, in quanto 50 Cent lascia Jam Master J 2 anni prima di accasarsi alla Columbia, ed è difficile pensare a una ritorsione di Supreme verso appunto Jam Master J dopo così tanto tempo. La seconda ipotesi invece è decisamente più credibile. Nel corso delle indagini portate avanti dalla polizia, Lydia Hight, la segretaria di Jam Master J, anche lei presente quella sera, identifica uno dei due assalitori. Si tratta di tal Ronald Washington, un noto criminale che in seguito verrà arrestato per rapina e confiderà di aver preso parte all'omicidio di Jam Master J su commissione. Sì, ma chi è il mandante? Secondo il New York Daily News sarebbe il produttore Curtis Kuhn, un amico di Jam Master J. Il motivo alla base del gesto sarebbe un debito che il DJ non ha saldato. Scud, tuttavia, nega il proprio coinvolgimento e gli inquirenti non trovano indizi contro di lui. La svolta arriva soltanto nel 2020, esattamente 2 anni fa, quando il procuratore capo del distretto orientale di New York incrimina formalmente due uomini, Carl Jordan Jr. e Ronald Washington, già reo confesso, per l'omicidio di Jam Master J. Secondo la tesi accusatoria, poco tempo prima di essere ucciso, il musicista avrebbe acquistato un grosso quantitativo di cocaina ai fini di spaccio insieme a Jordan, Washington e altre persone di cui non si conoscono le generalità. Per motivi non chiariti, Jam avrebbe poi deciso di escludere Washington dall'affare e questo avrebbe portato all'omicidio. Nello specifico, a sparare il colpo fatale sarebbe stato poi Carl Jordan. E così si chiude il caso di Jam Master J, motore creativo di uno dei gruppi più importanti di tutti i tempi, perlomeno nel rap. Eccoci tornati in onda qua a Rap Criminale. Abbiamo raccontato la storia di Jam Master Jay e adesso verrà a trovarci come ogni puntata un ospite importante. Ma prima vi ricordo che le storie che raccontiamo in puntata sono tratte dal libro Rap Criminale di FT7, cioè il sottoscritto, edito dal Castello. Lo trovate in libreria, Rap Criminale. Correte a comprarlo se vi interessano questi argomenti. Ed ora è il momento di presentare un grandissimo produttore DJ italiano che veramente ha fatto la storia del genere, è con noi Ace One. Ciao Sebastiano, come stai?
Ciao, tutto bene, grazie. Sono in quel di Ostia con un caldo terrificante, ma insomma tutto a posto.
E voilà. Ascolta, abbiamo parlato in questa puntata di Jam Master Jay, dei Run DMC. Tu come sei stato, sei uno dei produttori DJ italiani che più hanno fatto per il rap nel nostro paese. Quanto ti ha influenzato, se ti ha influenzato Jam Master Jay, che come sei entrato in contatto con la musica dei Run DMC?
Allora, diciamo che sono il mio gruppo preferito, proprio in assoluto, per cui cioè, poi ho una mia top 10 di gruppi preferiti, però i Run DMC stanno al primo posto. E sì, nelle produzioni mi sono ispirato comunque ad un personaggio molto vicino a loro che è Marley Marl. Per quanto riguarda il DJing, per me Jam Master Jay è stato il primo esempio di DJ per gli MC. Cioè, quel passetto indietro con lo scratch musicale che non rompe le scatole, cioè per carità, sono bellissimi anche i pezzi super scratchati, però lui è stato uno di quelli che ha usato questo scratch musicale, per cui non invasivo, sempre molto coreografico, se così possiamo usare questo termine in questo modo, insomma, cioè che entra al momento giusto, che c'ha il suono giusto, poca roba, però fatta benissimo, e soprattutto un sound incredibile, e anche il fatto che lui stesso era un MC, cioè lui prendeva il microfono, introduceva i Run DMC, che erano Run e DMC, cioè diciamo che poi erano i due che davano il nome al gruppo. E lui è stato anche protagonista di una delle prime, diciamo, DJ song, che si chiama proprio Jam Master Jay, cioè lancia le tue scarpe, salta, salta, perché nella tua città è arrivato un DJ che si chiama Jam Master Jay, e poi tiene in conto 1, 2, 3, Jam Master Jay, Run DMC, capito? Cioè, tipo, era un ode, poi... tagliare e screcciare sono gli aspetti del suo gioco, capito? Dentro questo testo era pazzesco, cioè parlava del DJ, di come faceva le cose.
Come sei entrato in contatto con la loro musica, te, Sebastiano? Come li hai conosciuti?
Ma guarda, io ho iniziato a fare il disc jockey professionista nel 1982, quando mi capitò di andare a comprare dei dischi, ed un giorno mi capitò in mano questo singolo di cui ricordo solo la traccia Sager MC, che era lato B peraltro, credo che fosse It's Like That o Hard Times, non ricordo con precisione. Sento questa roba, solo batteria e voce, batteria elettronica, ossessiva, voce, scratch, band fatto e tutto quanto, e ho detto no, cavolo, questa roba qua è il futuro, cioè ad oggi queste cose suonano come se ti facessi ascoltare un pezzo di Speedy J, no? Ad oggi anche mia nonna lo accetterebbe, capito? Perché è diventato, si è stemperato nel tempo l'aggressività di quel suono. E però quando tu ascoltavi quella roba lì, in quel momento dove c'erano i chic melodiosi, capito? Con i loro bassi raffinati, che ne so, altri musicisti, capito? Con la melodia, senti questi che rappavano, la melodia la facevano con la voce, e lì io sono entrato in contatto con loro e sono diventati immediatamente il mio gruppo preferito, cioè ho detto, oh, cioè io di questo gruppo qui seguirò tutto, infatti ho tutti i dischi, tutti i bootleg, ad oggi ho anche degli inediti che hanno pochissime persone nel mondo, perché ce l'abbiamo su multitraccia, multitraccia che girano tra i collezionisti, per cui io ho tipo un multitraccia di un pezzo, e poi nelle ultime 8 piste che avanzavano c'è un demo di qualcosa che non è mai uscito.
Wow, meraviglia, meraviglia. Ah, senti, sì. Tra l'altro Jam Master Jay era lui stesso musicista, prima di entrare nei Run DMC aveva suonato il basso e la batteria in una garage band, facevano punk rock.
Succede con quasi tutti i pischelli americani di quell'età lì, ma anche adesso.
Certo, ecco, ma io volevo chiederti, secondo te quanto è importante per un produttore, un DJ, proprio nel mondo rap, nel mondo dell'hip hop, la conoscenza della musica, l'essere musicista, è il saper suonare anche qualche strumento? Tu che ne pensi?
Allora, ad oggi noi siamo nell'epoca dei tutorial, no? Per cui non c'è più questa discriminazione sociale del posso studiare musica, non posso studiare musica, perché comunque studiarla privatamente prima era costosa. Però voglio dire, chiunque fa musica e sa fare musica sa benissimo che anche nei pezzi più semplici, anche nella musica punk, in tutti i generi musicali più assurdi, si lavora di decostruzione, per cui la musica la devi saper fare e per cui la devi conoscere. Come l'hai conosciuta non importa, se è andato a lezioni di musica, io per esempio ho preso lezioni di piano per anni e poi ho continuato come autodidatta. Studi uno strumento, vuoi studiare il basso, c'è il tutorial del bassista Tizio e Caio che ti insegna. È importante fare musica senza sapere cos'è la musica e come si fa, cosa sono le tonalità, produce solamente degli esempi, non lo so, delle volte anche di fortuna, perché magari ci sono questi ragazzi che riescono a imbroccare, come si dice a Roma, a imboccare una strada con 4-5 suoni, però è un fatto puramente fortuito, non sai cosa hai fatto.
Parole al miele che sottoscriviamo in pieno, le sottoscrivo io sicuramente, il nostro regista che ringraziamo, Andy Gorinaldi, musicista lui stesso, che sempre sottolinea l'importanza di una propria preparazione musicale. Senti, siamo in chiusura, Sebastiano, come chiediamo a tutti i nostri ospiti, dove ti possiamo trovare quest'estate, che cosa stai facendo, insomma, se i nostri ascoltatori qua a Radio Popolare vogliono un po' di Ace One, dove lo possono trovare in questo
momento? Guarda, allora io sto girando insieme a Riccardo Sinigallia di Adriano Viterbini con questa formazione che si chiama On, che ha poco a vedere con l'hip hop, però c'è anche dell'hip hop dentro, perché facciamo improvvisazione pura, abbiamo già fatto dei festival, delle cose dove abbiamo avuto anche degli amici malfidati che ci hanno spiato per vedere se veramente improvvisavamo. Poi sono venuti in ginocchio, capito, con i fiori, con le offerte di pace, dire oh cazzo abbiamo sbagliato, abbiamo seguito, vi abbiamo spiato e improvvisate per davvero. Per cui questa cosa clamorosa, faremo tipo una data villata il 3 luglio insieme, apriamo per i Bad Bad Not Good, che sono un gruppo, cioè diciamo per assurdo poco conosciuto, ma i loro pezzi hanno fatto, non lo so, ci sono dei pezzi che hanno fatto anche 86 milioni di views o di ascolti, per cui cioè perché sono le loro produzioni che spopolano a dei livelli incredibili. Poi io sono in giro per la penisola con dei DJ set un po' dappertutto, per cui mi troverete, cioè basta che seguite i miei social media, che sono Ice One Official o Ice One su Facebook, Ice One Official su Instagram.
Benissimo, ringraziamo Ice One di essere stato con noi, invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad andarlo a sentire, perché è sempre un gran bel sentire. Ciao a tutti e state accorti, guagliù. In the frying pan, I stand it down when I come and slam. Damn, I feel like the son of Sam. Don't make me wreck shit, hectic. Next to the chain, got me going like General Electric. And the lights are blinking, I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0. Bro, I got to maintain, cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane. It. Don't try it, I jack your ass like a looter in a riot. My chick's fat like a sumo, slamming that ass, leaving your face in the grass. You know, I don't take a dulo lightly. Don't just tell us cause you can't outright me. That style, wicked, wow. Face nigga never seen me smile. Rip that mainframe, I'll explain. A nigga like me is going insane. Insane in the membrane.